Buongiorno a tutti, stamattina con Angela abbiamo la dottoressa Cristina Petiti di Loreto e vedremo poi perché l'abbiamo invitata. È una dottoressa, ma è anche una madre di 7 figli e una poetessa, una scrittrice. E allora con lei parleremo di poesia soprattutto. Grazie di essere con noi, Cristina.
Grazie a voi di avermi invitato, è un piacere.
Bene, allora stamattina parleremo di poesia, certo. Domenica scorsa proprio è stata la giornata della poesia. Senza poesia non si può vivere, dico io. Ho trovato proprio alcune affermazioni, da Emily Dickinson che dice, parla del poeta e dice: colui che distilla un senso sorprendente da ordinari significati. Essenze così immense da specie familiari, rivelatori di immagini, è per se stesso un tesoro inviolabile al tempo. È una cosa incredibile. E Alda Merini che dice: senza la poesia, dice, se la mia poesia non fosse come una goccia che tiene su uno scheletro tremante, cadrei a terra come un cadavere che l'amore ha sconfitto. E allora, Cristina, tu che sei una dottoressa, sei responsabile di una RSA, ASFARM, se ben lo dico,
Sì,
a
sì.
Indunolona e lavori presso ancora al Donguanella, Barza di Ispra. Come mai ti occupi di poesia? Come mai ti piace, hai questa passione per la poesia? Perché tu hai scritto una raccolta di poesie che si intitola Il mio cuore, poi hai scritto tante poesie per gli amici, per le persone care e poi hai scritto anche un bellissimo romanzo che si intitola Una terra che non trema. E allora con te cerchiamo di capire meglio che cosa ti ispira, qual è la passione per cui tu ti metti a scrivere poesie.
Hai detto bene che è proprio una passione che è nata tra l'altro dopo i 40 anni, quindi secondo me anche un pochino maturando, così pian piano ho scoperto, cominciando a scrivere dei bigliettini agli amici, magari al compleanno, cercando di cogliere nell'altra persona un tratto caratteristico, un tratto un po' più profondo, e ho visto che piaceva, che riuscivo a esprimere qualcosa soprattutto del mio cuore. Ecco, la poesia, che vabbè, appunto, la faccio nei ritagli, la scrivo nei ritagli di tempo, a volte. Se mi viene una frase che mi piace, mi fermo al semaforo e devo scriverla perché se si perde la frase si perde tutto. E, per iniziare volevo leggervi qualche riga di Dante, che secondo me esprime proprio bene, che cos'è questa vampa che a un certo punto senti nel cuore, questo fuoco. Senti nel cuore. Lui nel paradiso, al 17° canto del paradiso, fa parlare Beatrice, Beatrice che sta per incontrare Dante. Dante è arrivato al paradiso dopo aver percorso l'inferno e il purgatorio, quindi improvvisamente dice: Caspita, mi trovo davanti alla mia Beatrice che sa tutto di me. Come posso parlare al mio amore che conosce tutto di me? E Beatrice gli dice queste parole: Manda fuor la vampa del tuo disio, mi disse, cioè manda fuori il fuoco che hai dentro del tuo desiderio, sì che ella esca segnata bene della interna stampa. Cioè che venga fuori proprio la tua e basta, proprio quella che è stata data a te. Ecco, questo mi ha sempre colpito che ognuno di noi può dire qualcosa di personale, qualcosa di suo, del suo cuore, proprio la sua interna stampa. Non perché nostra conoscenza cresca per tuo parlare, cioè ti conosco già, ma perché t'ausi a dir la sete. Ecco, questo è un punto secondo me bellissimo, cioè io fin da quando ero ragazza ho Ho sempre sentito questa sete, questa sete un po' di infinito, di qualcosa di profondo. E proprio mi colpisce questo dir la sete ti mette anche in rapporto con le altre persone, ecco. Questo dice un pochino.
Bene, allora adesso ci leggi anche qualche tua
Sì.
poesia.
Sì. Volevo iniziare da una poesia in cui dico un pochino che cosa ci fa amici tra gli uomini, no? Secondo me anche in questo periodo, anche storico, è molto importante riprendere che cosa ci unisce come uomini, no? E dico, si intitola Amici e più amici. E inizia, è la scintilla che ci fa amici, occhi che guardano occhi, cuori che parlano a cuori. È la scintilla che ci fa amici, anima che brucia il tempo, sete che arde il cielo. È la scintilla che ci fa amici, fratello di sempre, amico di oggi, poeta sconosciuto. È la scintilla che riconosco e che posso finalmente amare. Ecco, è questa scintilla che anche mi fa amare i poeti del passato, è questo che ti unisce e te li fa sentire magari più vicini di persone che magari camminano di fianco a te, ma con cui non riesci ad andare a fondo in questo modo. Per esempio, il primo poeta che a me ha colpito tantissimo. Tra l'altro, in un'occasione così molto banale, cioè la mia prima figlia faceva le medie, il suo professore gli ha fatto studiare Ungaretti, che io già conoscevo, ma gli ha fatto studiare delle poesie a me sconosciute e, che mi hanno entusiasmata, mi hanno fatto sentire questa persona vicinissima. Per esempio, quando dice chiuso tra cose mortali, anche il cielo stellato finirà perché bramo Dio. Ecco, questa secondo me è la grande domanda umana proprio che unisce tutti gli uomini.
Che
Poi ho
sono.
iniziato, no,
No, ma la scintilla, Iskra, è una in termini. È davvero è una scintilla d'amore, però, eh? È una
Sì,
scintilla d'amore, cioè l'amore che prevale in tutte queste
l'amore.
poesie.
Sì. Infatti, diciamo che ho iniziato a scrivere proprio per le persone a me più care, a me più vicine. Per esempio, per i miei figli ho scritto delle poesie. Io ho 7 figli, le prime 5 sono 5 femmine e poi ho i miei 2 maschi. Che sono arrivati dopo e sono tutta la mia gioia, come anche le 5 femmine. E per loro ho scritto questa poesia molto semplice, intitolata I miei 2 cavalieri. Michele e Stefano, i miei 2 cavalieri. L'uno forgia la spada in difesa del vero e nella sfida contro il drago lotta fino allo stremo. L'altro ama, gusta l'ora che non è sua e con slancio di bambino la consegna in te. Me li immagino così, miei 2 cavalieri, me li immagino così, ma già ora so che sono tuoi. Ecco.
Bene, stiamo ascoltando Cristina Petiti di Ororeto e le sue poesie, davvero raccolte anche in un libro che è stato edito da Concreo, Il mio cuore. Facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare appunto con Cristina. Sono con Cristina Petiti di Loreto, madre di 7 figli. Ci ha appena raccontato che le prime sono 5 femmine, gli ultimi 2 sono 2 cavalieri, come lei ha descritto nella sua poesia, 2 maschi. E allora abbiamo detto che l'amore è l'amore per le persone, l'amore per Dio c'è dentro sempre. Traspare sempre una profonda fede, no? Nei versi che tu scrivi. E allora possiamo continuare ad ascoltare qualche altra poesia e parlare poi del tuo primo romanzo, Una terra che non trema, che effettivamente è incentrato su una ragazza di 17 anni che anche qui sicuramente è una storia piuttosto complessa, perché è una storia, poi ce lo racconterai tu, ma anche da una storia così difficile, così travagliata, riuscirà poi a tirarsi fuori, come lo sentiremo da Cristina. Allora, ancora se reciti qualche poesia dedicata a tuo marito, a qualcuno.
Magari vi leggo questa poesia che descrive un pochino il mio lavoro. Il mio lavoro, io lavoro in RSA e quindi lavoro con le persone anziane da molti anni e naturalmente mi colpisce molto. Mi colpiscono molto alcuni interrogativi anche di queste persone nell'ultima parte della loro vita, con la loro sofferenza, magari hanno un decadimento cognitivo e quindi sembrerebbe quasi inutile come vita, no? E invece, in questi anni di lavoro ho scoperto che stare accanto a loro vale veramente la pena. E ho scritto questa poesia, il mio lavoro. Io vivo il mondo spogliato, svestito dagli stracci oppure dai mantelli, spogliato dal pensiero e dalla storia. Io vedo la carne nuda, corrosa dal tempo, ferita dal pianto. Io incrocio il tuo sguardo vivo ancora e rinasco nel tuo. Ecco, ho fatto proprio questa esperienza che a volte si può comunicare veramente con qualcosa di profondo della persona solo attraverso lo sguardo. Ecco.
Ma la cosa interessante è che queste persone anziane hanno dei ricordi e in questi ricordi ci sono le poesie che loro hanno imparato a memoria quando erano ragazzi, quando erano bambini. No, Cristina?
Sì, è così, veramente. Magari ci sono frammenti, ma la persona la puoi sempre ritrovare. Bisogna scavare, ecco, voler guardare la persona, non soltanto magari curarla, che è importantissimo, ma proprio volere anche incontrare la persona. e invece ne ho scritta un'altra su un'esperienza che ho fatto molto semplice, in cui descrivo ancora che l'amico può essere anche la persona che incontri al semaforo, che noi sappiamo che spesso non sono amici, cioè quelli che ti vendono le rose, così. Però ho fatto un'esperienza un pochino diversa e l'ho voluta scrivere. Si intitola La rosa. Oggi si colgono rose ai semafori, non più nei prati, ma per strada. Te le porgono uomini costretti a sorridere, non più del bene. Ma oggi ho incrociato i tuoi occhi, davvero, e tu, in un lampo di grazie, me l'hai regalata. Oggi si è rifatta bella la rosa, è tornata viva come un battito di cuore. Cioè, persino la rosa può tornare viva, se te la regalano veramente, ecco.
E lo sguardo, no,
È lo
Cristina? Lo
sguardo.
sguardo, se tu guardi una persona in un certo modo, evidentemente lui coglie questo rapporto che è immediatamente istintivo, ma che si crea, no? Per cui in qualche modo ha un senso di riconoscimento, no? Nei tuoi confronti e ti sente fratello, ti sente amico, per cui. Bene, ma tu hai scritto anche un libro, ecco, io voglio parlare di questo libro. La copertina sarà poi sul sito, insieme alla presentazione della dottoressa Cristina Petitti, ed è un titolo che è Una terra che non trema. Allora ci racconti di questa ragazza di 17 anni, Cecilia, tu conosci bene gli adolescenti perché hai dei figlioli, anzi una che si sposa.
Sì,
Ecco bene, quindi
dei
come dire, hai
nipotini.
l'ultimo quanti anni ha? 12
L'ultimo 12 e la
anni.
prima 30 anni. Sì.
Ecco, la prima 30 anni, quindi hai
Sì.
un bel, come dire, riesci a vedere un po' tutte le fasi dello sviluppo. Allora questa ragazzina di 17 anni, tu sicuramente l'hai incrociata, l'hai incontrata.
Certo, ma una presentazione del libro mi hanno chiesto: ma chi è Cecilia? Chi è veramente Cecilia? Mi hanno fatto riflettere in questo e alla fine una mia amica mi ha detto: ma Cecilia sei tu? E questo è vero, questo è vero, l'ho riconosciuto perché in effetti ancora lei esprime questa sete di significato, di amore nei suoi confronti, naturalmente vissuto attraverso gli occhi di una ragazza, e spero di aver reso un pochino anche i suoi sentimenti in questo senso. E Cecilia deve attraversare questa situazione molto drammatica, deve passare attraverso un terremoto in cui perde parte della famiglia e da lì dovrà iniziare un pochino il suo cammino di approfondimento. È come se le condizioni così drammatiche la costringono a trovare una risposta, a cercare una risposta, perché poi la risposta è sempre misteriosa, ma a cercare, non si può più nascondersi dietro, come fanno anche spesso i ragazzi. Descrivo che all'inizio col suo papà è chiusa nella sua felpa e così col cappuccio, come fanno ora tanto i
Gli
ragazzi.
adolescenti. Dove
E
abita Cecilia? Dove abita?
abita in centro Italia e poi si sposterà in Toscana, perché da lì partiranno anche molti incontri con tante persone che l'aiuteranno. E questo anche è ciò che voglio comunicare, che poi quando la persona si mette in ricerca trova tanti compagni di cammino, una frase che riprendo spesso e che poi tante persone che hanno, vabbè, non tantissime, ma qualcuno che ha letto il libro, riprende proprio questa frase, perché ogni volta che lei incontra, per esempio, all'inizio, lei appunto vuole andare a vedere perché lei non è nel punto dove succede proprio il terremoto, e a casa di amici. C'è il papà della sua amica in casa e vi leggo un pezzettino e dice: sono le 6 di mattina, mi alzo, vado in bagno, Chiara dorme, ci siamo addormentati tardi, torno in sala per prendere le mie cose in silenzio, non voglio disturbare, non voglio essere fermata, devo andare. Sulla porta di casa però c'è suo padre che mi guarda. Lo guardo negli occhi, a fatica, cercando di scantonare. Mi vuole di certo fermare, non mi può fermare. E invece ti accompagno, mi dice, vengo con te. Andiamo, non so dove, ma andiamo. Da quell'istante Pietro, e per sempre, sarà uno del mio cuore. Cioè, quando una persona è così, riprenderà anche per altre persone. Quando una persona si mette in gioco per aiutarti veramente, diventa una del tuo cuore. Ecco, questa è una delle cose. E in
L'evento
questa.
critico che è il terremoto che le fa sorgere e rinascere queste domande, perché soffre, è la sofferenza, insomma.
Soffre. Infatti all'inizio. Vi leggo magari un pezzettino, dice: l'unica cosa importante di quella sera erano le scarpe rosse, rosse con i tacchi a spillo, erano la vita, erano la mia felicità. Le avevo rubate a Gianna, la moglie di mio padre, non erano proprio mie, ma erano la mia forza per dire la mia, almeno quella sera. Ma in un istante, uguale a tanti altri, qualcosa trema, tutto trema fuori di te e trema dentro di te. Le bottiglie di birra a cui non facevi caso cadono, si infrangono in mille pezzi in un boato assordante. E da quell'istante casuale, ma unico nel tuo tempo, la vita scompare, non sei più, non esisti più, il tuo cuore è frantumato come una bottiglia di birra. Cominci ad odiare i tacchi di prima e quella finta vernice rossa perché i tuoi piedi hanno bisogno di toccare la terra e quel rosso ora grida tutta la sua assurdità. Resto sola nel buio, a piedi nudi. Ecco,
Ecco,
questa è.
attraverso questo libro che cosa vuoi comunicare? Vuoi comunicare un messaggio?
Voglio comunicare che innanzitutto ciascuno di noi, per la storia che ha, se è serio con se stesso, può veramente andare a fondo di sé e fare una ricerca del vero significato del vivere. Ognuno ha la sua partita. E, per Cecilia, l'incontro fondamentale con un monaco, padre Claudio, che l'aiuta, ma con un grandissimo rispetto del suo dolore e delle sue domande, però lui è lì, l'aspetta, è lì e vive con lei il suo dolore. E questo la conduce anche a scoprire qualcuno di più grande, una compagnia di Dio. Lei all'inizio si ribella verso Dio, dice: ma io questo Dio lo odio perché mi ha portato via il mio papà. E lui dice: sì, hai ragione, Dio o si ama o si odia, però gridaglielo a Dio, gridagli cosa senti. E da lì lei le permette di fare questo percorso, che poi non vi dico come andrà a finire, però è proprio un cammino di approfondimento della fede e del cuore personale, ecco, sì.
Bene, stiamo parlando di un libro di narrativa che ha per titolo Una terra che non trema, che è stato scritto e pubblicato nel 2020 e che è nelle librerie, quindi può essere acquistato. Con noi l'autrice, la dottoressa Cristina Petiti di Roreto, che ci ha in qualche modo stuzzicato e come dire. Ci sta dicendo perché non leggerlo, vale la pena di leggerlo questo libro proprio perché sta suscitando una curiosità in noi. Bene, ci fermiamo ancora un istante con una pausa musicale e poi continueremo a parlare con la dottoressa Cristina Petiti di Roreto.
Giocava coi sassi, scopri di essere un uomo e tutto questo è poesia, poesia.
Bene, a stamattina insieme una poetessa e una scrittrice. Con lei abbiamo parlato di poesia, abbiamo detto come la poesia sia davvero sgorghi dal cuore e dica le cose più profonde che ciascuno di noi ha dentro. Lo ha detto Cristina Petitti, che attraverso la poesia sta esprimendo i suoi sentimenti, l'amore, la passione, il rapporto con il Signore, l'amicizia, la fraternità. Diventano quasi una preghiera queste poesie, o no?
Sì, assolutamente. Volevo magari parlarvi anche un pochino della mia poetessa, una tra le poetesse più amate da me, che è Alda Merini proprio.
Bene, ne parliamo perché appunto il 21 giusto giorno della poesia, lei compiva 90
Nata
anni,
il
avrebbe compiuto
21.
90 anni, era nata nel 1931, il 21 di marzo. E dice: sono nata il 21 primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta. Così Proserpina, lieve, vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera.
Ecco, di Alda Merini mi colpisce tantissimo, credo che sia amata un po' da tutti, poi ognuno è colpito da qualche cosa. Anche qui mi ha sempre colpito come lei è stata vera nel vivere la sua vita anche a tratti drammatica, perché è stata in manicomio e ha dovuto affidare ad altri le sue figlie, che è stato un vero dolore, però diceva lei: io la vita l'ho goduta tutta a dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita, e la vita spesso è un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara. Ecco, sicuramente è stata una donna che è andata a fondo di quello che viveva, e in questo suo cuore. Proprio durante anche gli anni del manicomio, nella disperazione, ha scoperto che non era sola. Questo mi ha colpito tantissimo, e dice in una poesia sul manicomio: eppure in questo inverno è fiorito il mio amore. Non so perché da una cieca palude mi sorveglino mille occhi. Sul mio dolore non ho mai pianto, è diventato la voce segreta del mio amore per Dio. Ecco, questo mi colpisce tantissimo, come possa essere una strada, anche che sembra disperata, la strada invece per trovare proprio la compagnia al proprio cuore, la compagnia che non ti lascia. Per esempio, anche un'altra poesia bellissima che lei ha scritto a 17 anni. Già. E la cosa divertente è che lei doveva essere ammessa al liceo, un liceo di Milano, gli hanno fatto la prova di italiano e non l'ha ammessa. E invece lei già scriveva poesie così in giovane età, e questa poesia mi colpisce, si intitola Il Gobbo. I miei figli mi prendono in giro perché parlo sempre del Gobbo. E dice: dalla solita sponda del mattino io mi guadagno palmo a palmo il giorno dalle acque così grigie, dall'espressione assente. Il giorno io lo guadagno con fatica tra le due sponde che non si risolvono, insoluta io stessa per la vita, e nessuno mi aiuta. Ma viene a volte un gobbo sfaccendato, un simbolo presago d'allegrezza, che ha il dono di una strana profezia. E perché vada incontro alla promessa, lui mi traghetta sulle proprie spalle. Ecco, a volte succede che magari cioè tu sei insoluta a te stessa per la vita, perché sei insoluta proprio dentro te stessa. Però viene questo gobbo che non si sa bene chi sia. Di certo non è una persona alla moda, non è una persona a cui tutti di bellezza, ecco, non riluce di bellezza, è un gobbo. Eppure questo gobbo la traghetta sulle spalle, cioè c'è qualcosa di misterioso nella vita che magari non ha l'apparenza, però ti traghetta. E questo mi colpiva che a 17 anni avesse questa coscienza. Sì.
Certo che se pensi alla sua storia, poi appunto costretta durante la sua casa era stata bombardata, costretta ad andare a vivere molto poveramente, a saltare degli anni di scuola per poter aiutare la madre, a aver cieli, a ritornare, a sposarsi giovanissima, perché poi si è sposata a 17 anni, penso, ha avuto subito delle figlie, ecco. Però la poesia non l'ha mai abbandonata, io credo che l'abbia fatta vivere.
Penso di sì, penso di sì.
Perché ancora rileggendo quel pezzettino, quei versi, dice: se la mia poesia mi abbandonasse come polvere o vento, se io non potessi più cantare come polvere o vento, io cadrei a terra sconfitta. È come se la poesia la sostenesse, dicevo prima, cadrei a terra perché non sarei più io, no? Ecco, in questo suo vagabondaggio, in questo suo cammino, è stata a Milano, poi si è risposata la seconda volta, è andata a Taranto, ha sposato un poeta, anche lì ha dovuto subire di nuovo il manicomio, quindi dopo aver, quindi già non dico tarda età, ma insomma ad un'età già di persona matura, no? Nonostante questo, lei anche dice di sé: io mi sento, sono molto cattolica, mi sento profondamente cattolica. La mia parrocchia era San Vincenzo in Prato, no? Diceva a Milano. Ecco, però ho visto cose all'interno del manicomio che mi hanno veramente, non dico
La cosa
scandalizzato, ma
bella,
mi hanno fatto porre tutta una serie di domande, ecco.
sì, la cosa bella è che il manicomio è proprio un medico che capisce che può essere per lei la salvezza e la spinge a rimettersi a scrivere perché lei aveva interrotto la scrittura, invece lui la spinge. Penso che questo sia una cosa molto bella. E, se volete, secondo me, una delle poesie più belle su Gesù. Se volete che ve la leggo,
Certo. Abbiamo ancora 5 minuti, Cristina, quindi possiamo ancora recitare qualche verso.
sì, è una poesia in cui lei proprio descrive che ha conosciuto proprio Gesù, questa presenza, e dice: io che sono vicina alla morte, io che sono lontana dalla morte, io che ho trovato un solco di fiori che ho chiamato vita, perché mi ha sorpreso che da una riva all'altra di disperazione e passione ci fosse un uomo chiamato Gesù. Io che l'ho seguito senza mai parlare, sono diventata una discepola dell'attesa del pianto. Io ti posso parlare di lui. Io lo conosco. Ha riempito le mie notti con frastuoni orrendi, ha accarezzato le mie viscere, imbiancato i miei capelli per lo stupore. Mi ha resa giovane e vecchia a seconda delle stagioni. Mi ha fatta fiorire e morire un'infinità di volte, ma io so che mi ama e ti dirò, anche se tu non credi, che si preannuncia sempre con una grande frescura in tutte le membra, come se tu ricominciassi a vivere e vedessi il mondo per la prima volta. E questa è la fede, e questo è lui che ti cerca per ogni dove, anche quando tu ti nascondi per non farti vedere.
Grazie Cristina, veramente rileggere queste poesie, risentirle, ecco, risentirle recitate da te davvero suscitano una grande emozione. Allora, cosa possiamo dire ai nostri ragazzi? Che possono scrivere poesie, no?
Ecco, sì, bisogna osare, bisogna proprio osare, tirar fuori quello che si ha dentro senza aver paura, Anch'io non pretendo di vincere nessun premio strega, però vale la pena. Ed è anche un modo per incontrare le altre persone, non solo superficialmente. Questo libro, per esempio, mi ha dato questa occasione bellissima di incontrare tante persone, miei colleghi, persone che lavorano con me. Con una domanda un po' più profonda e non soltanto superficiale.
Bene, lo diciamo in questo momento in cui siamo in lockdown, siamo in rosso, ancora in rosso fino a Pasqua e siamo in Quaresima, quindi stiamo vivendo l'attesa della risurrezione di Cristo. E allora possiamo dire, ecco, scrivete poesie, avete del tempo, potete trovare dei momenti di silenzio in cui poter dire quello che uno è, poter scrivere quello che uno è, quello che uno sente, no? Ecco, forse serve innanzitutto a sé, no? Ecco, prima che ancora agli altri. E allora vorrei concludere ringraziando te con una poesia che mi ha scritto una mia amica romana da Catania e che si intitola Titoli di coda. Corrono sullo schermo i titoli di coda, ad altre vicende rinviamo lo sguardo. Cogliere il senso, connettere il vissuto col palpito del cuore, memoria di fatti e persone. Come il figlio pentito si riconosce nel perdono da chiedere e dare a se stesso sul presente e passato. L'anima consapevole può guardare il già dato, perdonandosi nel perdonare, e il mondo torna a colori. È l'augurio che ci facciamo e che facciamo tutte le persone che ci stanno ascoltando, ringraziando davvero di cuore la dottoressa Cristina Pettiti di Roretto per quello che ci ha detto, per quello che ci ha raccontato. Grazie a tutti voi. Vi ricordo che la trasmissione sarà sul sito e quindi potrete riascoltarla. Grazie ancora e buona giornata a tutti voi.
Grazie.